Divinò un mondo e fu deriso, lo scoprì e fu calunniato, lo diede a un re e ne ebbe catene. O sacro, infelicissimo Marco, solo ti fu giusto il viaggio che t'asilò gloriando nell'infinito. Marco Buemi per la regia, per la rubrica Il Viaggiatore. Ci sei, Marco?
Eccomi, ci sono.
Allora, non so se hai notato l'inno cinese che abbiamo reperito per te, l'inno nazionale, che ti porta in studio magistralmente, anche se quest'oggi ci abbiamo provato in ogni modo a non fare il collegamento, invece alla fine l'abbiamo fatto ugualmente, hai visto?
Ci siamo riusciti in diretta, ancora meglio.
Devo dire che l'intercontinentale a volte ha le sue problematiche. Allora, ti abbiamo beccato, dove stai? Dove sei stato stamattina?
Che non... Allora, oggi infatti sono stato a Macao.
Macao?
Macao, sì, è uno stato indipendente, diciamo, indipendente in quanto ha un suo regime amministrativo speciale, sempre sotto la Cina, però ha una sua moneta, ha un suo regime giudiziario e statuto speciale, e la moneta è l'avevamo detto oggi,
il dollaro di Macao.
L'avevi detto tu, fra l'altro,
sì,
sei informato di queste cose.
Sì, c'aveva un nome portoghese tipo la pelota Macao, qualcosa. Comunque era il dollaro di Macao, tu mi dicevi che si chiama
la pataca macaese.
Ma ti volevo dire,
Macao dista 65 chilometri da Hong Kong e si raggiunge tramite un aliscafo in un'ora circa. Però quando si arriva a Macao sembra di arrivare in un posto completamente diverso da tutto quello che ho visto fino ad oggi. E è una ha due anime questa città, una costruita su una colonia portoghese che si era stanziata nel 1510,
sì.
E quindi era stato il primo addirittura enclave europeo in Asia, questa è l'informazione che sono riuscito a reperire.
Porca miseria!
I viaggiatori europei venivano addirittura dalle coste occidentali dell'India, e Goa una di queste, tappe, si erano protratti fino a Malacca e quindi la penisola malese, e sono riusciti ad arrivare fino a Macao. Parliamo del attorno al 1500, la data esatta è 1510 quando arrivarono sulle coste di Macao.
Ma devo dire, chissà cosa spingeva i portoghesi a spingersi fino là, a Macao, in un periodo che non c'è, cioè, anche perché per arrivare fino in un posto così lontano, insomma, erano mesi e mesi di viaggio, evidentemente era ricca di qualcosa e l'impero coloniale portoghese aveva necessità di sfruttare il territorio in qualche maniera. Questo dovrebbe...
Sì, no, ma in realtà i colonnesi, Vasco da Gama era il viaggiatore dei viaggiatori, il primo scopritore di queste terre lontane, e si era inoltrato, la sua curiosità, infatti è stato colui che ha praticamente passato il Capo di Buona Speranza per la prima volta, quindi il capo sudafricano, a sud appunto del continente africano, ed è riuscito ad arrivare fin là. Poi da quel momento in poi sono cominciati gli scambi commerciali, soprattutto sì. Pochi scambi commerciali, nel senso che loro cercavano di portare in Europa spezie, sete, materiali preziosi che erano molto abbondanti in queste regioni remote. Più o meno sono stati saccheggiati questi popoli all'inizio del 1500.
Beh, quelli erano...
Gli scambi commerciali sono aumentati sempre di più.
Certo, quelli erano tempi in cui c'erano le famose compagnie, la compagnia del sale, la compagnia delle Indie.
Sì, compagnia delle Indie, esatto. Quindi olandesi e portoghesi la facevano e inglesi chiaramente la facevano da padroni. E però la cosa interessante è che a 65 chilometri di distanza c'è Hong Kong, che è stata sotto il dominio inglese, e quindi
sì,
è di stampo prettamente inglese, e Macao, che è stato sotto il dominio portoghese ed è di stampo completamente portoghese. Oggi sono entrato in un locale tipico di Macao a mangiare cucina portoghese e c'erano portoghesi, parlavano in portoghese, e la cosa è veramente incredibile, a così tanta distanza in Asia. Che c'è una percentuale abbastanza bassa, attorno al 5% di portoghesi che vivono a Macao, la maggior parte sono cinesi chiaramente, però parlano ancora il portoghese, e anche la cameriera che ci serviva, e io cercavo di rispondere con le mie basi di portoghese, obrigado, e, che vuol dire grazie, qualcos'altro, e lei mi rispondeva in portoghese, quindi è usata come lingua.
Ma tu forse non lo sai, perché chiaramente una volta che finiamo il collegamento noi attacchiamo la comunicazione, però noi a seguire, dopo di te, facciamo delle lezioni di cinese, quindi delle parole.
Ah, sì?
Sì, cerchiamo di perseguire meglio la cultura che tu ci stai raccontando con il tuo viaggio. Quindi quello sì. Che dico è, tu basta col portoghese, adesso vogliamo che cominci anche te a imparare un po' di suoni. Ma hanno detto che per parlare il cinese bisogna saper cantare, perché ogni singola parola, se è, diciamo, declinata con un suono diverso, ha un significato diverso. Quindi è una specie di canto continuo il cinese.
Sì, sì, esatto. E sono arrivato a dire buongiorno che yo san e arrivederci che yo i jin,
quindi già
o
poi
bye bye può dire anche
bye bye, però non è
in cinese,
non è prettamente cinese bye bye, dai.
Ma è scritto, la traduzione è anche bye con due a praticamente, bye.
Ah, vedi. Un'altra cosa che ho scoperto, che da quelle parti dove sei te c'è il tasso di fertilità tra i più bassi del mondo.
Eh sì, chiaramente, perché c'è troppa gente.
C'è troppa gente, quindi ce gli hanno detto di fare meno.
C'è gente ovunque, è veramente una cosa incredibile. Oggi, guarda, una cosa in particolare, ho preso questa aliscafo per andare a Macao.
Sì.
Ed ero l'unico straniero, erano solo cinesi o filippini, diciamo, però diciamo asiatici, tranne una trentina di indiani che erano probabilmente in viaggio di nozze e stavano andando a Macao a giocare in questi casinò. Infatti poi parliamo anche dei casinò, magari di questa doppia anima di Macao, l'anima portoghese e colonialista e l'anima dove invece c'è stata un'espansione incredibile di casinò che ha soppiattato addirittura il primato mondiale di Las Vegas.
Cioè come densità?
Per fatturato. Figuriamoci.
Porca miseria, ma tu sei...
Sì.
Quindi ci sono, è vero, raccontiamoci anche un attimo quest'altra facciata della medaglia. Cercavamo di parlarne questa mattina quando non siamo riusciti nel collegamento, che quindi in questo Macao è pieno di casinò e sicuramente...
È pieno, zeppo di casinò, c'è tutta una parte dove hanno costruito questi grandissimi casinò che sono nello stile di Las Vegas, chiaramente. I nomi, infatti stavo anche dicendo prima che la liberalizzazione che c'è stata delle licenze date ai casinò nel 2001 ha fatto sì che il potere immenso di questo grande magnate che si chiama Stanley Ho
sì.
è caduto. E questo uomo praticamente possedeva quasi tutta Macao prima del 2001. Dopo il 2001 ci sono stati parecchi investimenti, soprattutto dei casinò americani, e hanno aperto l'MGM, che è tipico proprio di Las Vegas, il Sands, il Venetian fra l'altro è incredibile proprio perché è la ricostruzione fedele di Venezia, cioè c'è Piazza San Marco
veramente,
c'è il Canal Grande, è incredibile, e ci sono le gondole e i gondolieri vestiti proprio da gondolieri, quindi sembra di essere di tornare praticamente
in Italia.
A Venezia, in Italia.
Certo che c'è allora questo luogo comune che i cinesi sono bravissimi nel ricalcare,
nel copiare
esatto, tutto, è vero.
Nel creare delle copie praticamente identiche, e addirittura hanno pitturato e riprodotto il cielo azzurro con le nuvole, difficilmente
certo.
Riproponibile qui in queste zone molto umide dove il cielo è sempre grigio più o meno.
Stento,
quindi riescono a riprodurre tutto.
Non riesco a capire, diciamo, però la destinazione di questi casinò, nel senso che da quello che so, da quello che ci è dato sapere, in Cina non c'è una fascia popolare che non ha tanti soldi da buttare via, molto molto gremita di persone. Quindi forse
sì, allora ti spiego come funziona. In realtà in Cina i casinò sono illegali. Quindi tutti i cinesi che vogliono giocare e scommettere sul gioco d'azzardo hanno trovato in Macao l'unico posto dove andare, dove è legalizzato e dove possono confluire. Ci sono tantissimi voli charter che arrivano direttamente dalla Cina, diciamo che lì sta a pochissimi chilometri, quindi o vengono con dei voli o addirittura con gli elicotteri, pieno di elicotteri, è una cosa che mi ha stupito molto. E l'economia cinese, che sta spingendo tantissimo, fa sì appunto che questa grande fetta di cinesi che stanno veramente guadagnando, quindi diciamo che la forbice tra il ricco e il povero aumenta sempre più a favore del ricco, e chiaramente c'è sempre uno stato della popolazione che non si può permettere questo, però ci sono molti nuovi ricchi, ricordiamolo questo, nuovi molti ricchi cinesi che si possono permettere di venire a Macao e spendere veramente tanti soldi.
Mi sembra di aver capito, questo è sempre di più, sto prendendo questa convinzione dalle telefonate che facciamo, le chiacchierate che facciamo con Marco Buemi, che questo c'è un contrasto anche non solo economico, ma un contrasto molto forte anche di colori, anche dal punto di vista architettonico. Ci abbiamo i grattacieli luminosissimi e modernissimi da una parte, e magari ci abbiamo delle case molto povere invece subito a ridosso dei grattacieli. Questo forse è dovuto al fatto che c'è stata una velocissima espansione economica, cioè non ci sono stati dati i tempi naturali, diciamo, dell'espansione.
Sì, esatto, non ci sono stati i tempi per digerire il benessere economico soprattutto, e la stessa cosa la notiamo a Macao. E Macao è costruita, è una città, infatti per questo ha una doppia anima, perché è una città che vive su due isole. La isola di sinistra è completamente artificiale e con dei grattacieli enormi e questi grandissimi casinò che veramente sembrano delle città appena entri. E la parte invece destra, la seconda isola, e sono unite chiaramente da un ponte super architettonico di una decina di chilometri, e la parte invece destra è una parte che è rimasta prettamente coloniale, dove ci sono ancora le vecchie case. Quindi è molto simile a quello che dicevamo anche prima, poi ti ho mandato anche delle foto
poi ne parliamo, l'ho viste.
Da poter far capire anche la differenza architettonica e il paesaggio architettonico urbano di questi posti, che sono molto simili perché sono tutte e due degli stati a statuto speciale di epoca coloniale.
Certo, infatti sì, abbiamo visto le foto, peraltro sono rimasto delle ore no, perché ho esagerato, ma dei gran lunghi minuti a guardare queste belle foto che tra breve vedrete tutti gli ascoltatori sul sito di ecoradio.it e poi al ritorno di Marco Buemi probabilmente sul sito di marcobuemi.com, le foto di questo viaggio, perché ricordiamo Marco Buemi è un viaggiatore con tanto di macchina fotografica, nel senso è un fotografo anche, oltre che un narratore, un viaggiatore e uno scrittore di reportage di viaggio. In ogni caso sono rimasto veramente stupito da alcuni scatti, tra tutti ho adorato, c'è un ritratto che hai fatto di un uomo anziano, non so se tu ti ricordi.
Ah sì, quello l'ho fatto ieri sera a Cheng Chau, ci eravamo sentiti in collegamento.
Sì.
E ti ricordi che stavo andando in questa isola?
Sì, mi ricordo, dei pescatori.
A un'ora da Hong Kong. E mi è venuto spontaneo ritrarre questo uomo, fra l'altro mi guardava molto intensamente, quindi è stata una cosa spontanea farla questa foto qua.
Ti ho scritto un commento su quella foto, lo voglio ripetere in diretta. Sì. Sembra che sul viso abbia scritta tutta la storia della Cina.
Esatto.
C'è proprio un viso di quelle belle facce vissute in maniera molto forte di queste foto. Senti, ma un'altra cosa, ricordiamo a tutti gli ascoltatori, sono dei libri già che tu hai scritto di altri viaggi precedenti che hai fatto, ce n'è uno in Sudafrica che è Sudafrica in bianco e nero, poi ce n'è uno precedente ancora che invece è un viaggio, deriva da un viaggio in Birmania, il libro si intitola Birmania, oltre la repressione. Sono sempre dei reportage fotografici in cui ci sono delle spiegazioni di un uomo che viaggia, quindi non c'è niente di pedante, ma è sicuramente godibile il libro, ve li trovate su marcobuemi.com, andateli a vedere, chiedete e vi sarà dato. La domanda comunque è questa: ci sta mai un posto, un momento dei tuoi viaggi e tu dici, sapete che c'è? Mi sa che io vorrei rimanere qui. ti capita?
Guarda, chiaramente ci sono momenti in cui dici la scoperta non è finita, nel senso, ci sono tantissime cose quando riparti da quel determinato posto che ancora non hai scoperto o che hai visto in modo superficiale, quindi vorresti prolungare la presenza nel paese. E quindi molte volte mi capita di dire, se avessi avuto un paio di settimane in più avrei potuto fare quella determinata zona che non sono riuscito a fare. Oppure ci sono delle zone remote, questo mi è successo in Birmania o in paesi dove è più inaccessibile, sono più inaccessibili, e dove hai la sensazione di non avere il tempo materiale per raggiungerli, perché non ti muovi con preferisco i mezzi classici tipo aereo,
certo,
quindi sono mezzi veloci dove c'hai spostamenti veloci, ma ti muovi spesso via terra, quindi per muoverti via terra hai bisogno di molto più tempo. E quindi il tempo di solito è nemico.
Allora diciamo questo, Marco, facciamo così, visto che tu hai più la possibilità di viaggiare rispetto a noi che siamo qua in Italia ad ascoltarti, cerca un posticino che poi tra qualche anno potrà essere un buon ritiro per tutti quanti, sai, dici
guarda, forse ci vado, però chiaramente lo sentiremo nelle prossime puntate, che questa dovrebbe essere questa isola vergine remotissima, Palawan, che è vicino al Borneo, e spero di raccontarvi appunto qualcosa di queste cose, di aver trovato il posto dove potremmo andare a svernare soprattutto.
Spero anch'io, perché poi immagino che da quest'isolina forse non sarà facilissimo avere il collegamento telefonico. In ogni caso, l'appuntamento con Marco Buemi è per domani, sempre lo stato interessante, sempre a questa ora. E niente, questa sera non sei più a Macao, quindi non ti posso dire di giocarti dei numeri al casinò, però insomma...
No, ho già giocato comunque al casinò oggi, però tutto chiaramente, quel poco che ho giocato. E quindi vabbè, niente, domani pomeriggio, sera tardi, partirò per le Filippine.
Bene.
Quindi comunque probabilmente ci sentiremo quando ancora sono a Hong Kong o quando sono in aeroporto.
Va bene, quindi allora innanzitutto buona permanenza a Hong Kong, se becchi l'indovino mi raccomando fatti predire il tuo futuro. E
stasera probabilmente c'è la visita all'indovino.
La visita all'indovino, quindi state sintonizzati, sì, su Ecoradio. Grazie a Marco Buemi.
Un'altra cosa carina che mi hanno detto è appunto questa scatola di fiammiferi che tu muovi, e quando hai mosso i fiammiferi apri la scatola e l'indovino, in base alla posizione dei fiammiferi, ti predice qualcosa, ti dice boh, il tuo futuro sarà in un determinato modo, tu gli fai una domanda e lui ti risponderà, vediamo.
E lui si accende
una sigaretta. Che mi hanno detto pochi giorni fa.
Grazie a Marco Buemi per la rubrica Il Viaggiatore, marcobuemi.com, buon viaggio, grazie per averci prestato i tuoi occhi.
Grazie a voi, ciao a tutti.
Ciao Marco Buemi, ciao.